Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vede io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
Amici, buongiorno e ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Nella puntata odierna parleremo della Nazionale Italiana Calcio Amputati. Incontreremo il capitano e il presidente FISPES e vicepresidente vicario del Comitato Italiano Paralimpico. Seguiranno come sempre i consigli dell'amica Matilde e in chiusura scopriremo il santo del giorno. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.
È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' di lati, con cui ballerà. Ma lanciando la vita che tu valerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. È un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
E come anticipato, questa mattina conosceremo la Nazionale Italiana Calcio Amputati. Ci colleghiamo subito con il presidente FISPES e vicepresidente vicario del Comitato Italiano Paralimpico, Sandrino Porro. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
L'abbiamo fatta grazie attendere.
Grazie. No, è solo un piacere.
Ci vuole dire che cos'è? Perché io l'ho presentata come presidente della FISPES, ma che cos'è la FISPES?
La FISPES è la Federazione Italiana Sport Paralimpici Sperimentali, che annovera al proprio interno, su delega del Comitato Italiano Paralimpico, l'atletica leggera paralimpica come sport principale e poi tutte quelle discipline che si stanno avviando in Italia. Tra queste abbiamo avviato già la boccia per ragazzi con disabilità gravissima e adesso stiamo avviando un percorso con il calcio, dove annoveriamo il calcio per ragazzi con amputazione di gamba, ragazzi cerebrolesi e i ragazzi che invece a causa di distrofie o disabilità gravissime utilizzano le carrozzine elettroniche svolgendo il calcio che viene denominato power chair football.
Non vorrei sbagliare, ma anche lei è stato uno sportivo, un atleta, ottenendo anche degli ottimi risultati, leggevo, alle Olimpiadi di Seul nell'88 e a Barcellona nel 92.
Esatto, sì. Sono state due esperienze fantastiche, ho avuto anche la gioia di salire sul podio nei 200 metri a Seul, perché io correvo in carrozzina, e anche Barcellona è stata un'ottima esperienza, peccato ho preso una medaglia di legno nel quarto posto con la staffetta 4%, però insomma, come dice De Coubertin, l'importante è partecipare, poi se riusciamo a vincere ancora meglio, però insomma, un traguardo di una Paralimpiade è sempre un grande traguardo.
Ecco, lei ha vinto una medaglia di legno, io di carta all'asilo, quando andavo all'asilo. Senta, da presidente della FISPES, lei ha il suo terzo mandato, che obiettivo si pone?
L'obiettivo primario è sicuramente quello di ampliare il più possibile l'offerta sportiva. In Italia ci sono purtroppo troppi ragazzi con disabilità che non praticano sport, ma non tanto perché non vorrebbero praticarlo, ma perché spesso non hanno l'opportunità di poterlo fare, e quindi abbiamo il compito di strutturare un po' tutto il territorio nazionale grazie al supporto anche del Comitato Italiano Paralimpico e del fatto che anche lo Stato ha riconosciuto il Comitato Paralimpico quale ente pubblico, e quindi ci stiamo dando da fare per cercare di raggiungere intanto questo obiettivo, che diventa l'obiettivo primario, e poi sicuramente quelli che sono gli obiettivi prettamente agonistici. Siamo nei termini di chiusura del quadriennio paralimpico, su questo ci stiamo insomma affilando tutti gli arnesi per poter arrivare nel migliore dei modi.
Come sta cambiando il mondo paralimpico in Italia e nel mondo?
Diciamo che il movimento paralimpico sicuramente ha dato uno scossone importantissimo in Italia, grazie anche all'attenzione che la RAI insomma ha dato in questi ultimi anni. C'è una sensibilizzazione importante non solo della promozione sportiva, ma anche e soprattutto di quello che è un ambito culturale del mondo della disabilità, che quindi la disabilità non viene pian piano non viene più vista come dire un sinonimo di invalidità o di incapacità, ancor peggio, ma con semplicemente con un concetto di normalità, dove anche nella disabilità ci sono delle grandi abilità, dove le Paralimpiadi ne sono l'ampia dimostrazione, da poter mettere in frutto non solo nel campo ma soprattutto nella vita quotidiana, migliorando la propria autonomia, la propria autostima, ed essendo come dire parte attiva di una collettività, e quindi una ricchezza da poter riversare veramente nel cuore di tutti.
Allora, dottor Porro, io la ringrazio per questa sua chiacchierata, per questa sua bellissima testimonianza. Ripeto, lei è presidente FISPES e vicepresidente vicario Comitato Italiano Paralimpico. So che vicino a lei c'è il capitano della Nazionale Italiana Calcio Amputati, Francesco Messore. Me lo può far salutare?
Glielo passo immediatamente.
Grazie. Pronto, Francesco?
Sì, pronto, buongiorno.
Posso dare del tuo a un capitano?
Certo, devi.
So che tra l'altro a te è sempre piaciuto lo sport, sei soprannominato Messi, perché?
Sono soprannominato Messi perché, prima di tutto è perché è il mio idolo. Il mio idolo, io tifo Barcellona da già vari anni e quindi è il mio idolo soprattutto. E poi anche perché sono mancino come lui, perché l'unica gamba che ho è quella sinistra, e anche perché il mio cognome comunque ha una certa assonanza col suo, ecco.
Messore, sì, hai ragione.
Sì.
Francesco, ti ho presentato come il capitano, ma anche fondatore della Nazionale Italiana Calcio Amputati. Com'è nata in te questa idea e quando è stata costituita ufficialmente?
Allora, questa idea è nata dal momento in cui io, giocando con i normodotati, non mi divertivo abbastanza perché appunto non riuscivo a esprimere al meglio quelle che erano le mie capacità sulle stampelle, perché comunque essendo piccolo rispetto ad ora, più piccolo rispetto ad ora, le differenze erano notevoli, perché comunque cambia tutto, la velocità, quindi era davvero difficile. E adesso la differenza si nota un po' meno, però c'è ancora, ecco. Appunto, non divertendomi abbastanza, il mio sogno, diciamo, era quello di confrontarmi alla pari e quindi di trovare una squadra in Italia per potermelo permettere, e quindi di ragazzi con le stampelle come me. E quindi dal momento in cui ho scoperto che in Italia non esisteva niente, ma solo altre nazionali all'estero, ho deciso di aprire un gruppo Facebook insieme a mia madre, a mio padre, a mia famiglia, e che l'abbiamo chiamato Calcio Amputati Italia, dove da lì a poco i primi ragazzi si sono fatti sentire, ovviamente amputati, però tutti appassionati di calcio. E da lì pian piano è nata la squadra, che è diventata la Nazionale Italiana di Calcio Amputati del Centro Sportivo Italiano nel 2012.
Ecco, credo che all'inizio non sia stato facile, perché comunque hai un modo diverso di giocare a pallone. Giocare con due gambe è più semplice, Francesco.
Sì, di sicuro sarà più semplice. Io questo non glielo posso dire perché sono nato così e quindi la mia natura è sempre stata quella di vivere su una gamba. E la mia seconda gamba sono diventate le stampelle e quindi adesso con le stampelle io ci faccio davvero quello che voglio. Quindi per me giocare a calcio con le stampelle è come per un altro giocarci con due gambe e io cerco sempre di dare il massimo quando vado in campo.
Senti, sono tanti i tifosi che vengono ad applaudirvi, a sostenervi quando giocate?
Sì, allora, devo dire che da questo punto di vista l'Italia si è dimostrata davvero di grande cuore, perché ovunque siamo andati abbiamo sempre trovato molta ospitalità e gente che voleva fare del bene. E quindi ecco, dobbiamo essere grati per tutto questo, per tutte le persone che ci hanno permesso di andare avanti, che ci hanno portato fin qua.
E con ultima domanda, quanti mondiali hai disputato, Francesco?
Ah, ne ho disputati due per ora, uno nel 2014 e l'altro quest'anno, appunto siamo tornati da 2 mesi e tutti e 2 in Messico sono stati.
E come vi siete piazzati in questi mondiali?
Allora, diciamo che il primo mondiale era più un mondiale, diciamo, per vedere com'era la realtà, perché ancora eravamo appena nati e quindi andava su invito il mondiale. Mentre quest'anno era proprio a qualificazione, noi ci siamo qualificati l'anno scorso agli Europei in Turchia, che ci ha dato accesso al mondiale, e ai gironi abbiamo vinto 3 partite, quindi tutte. Siamo passati come primi, poi abbiamo avuto, diciamo, la sfortuna di beccare l'Angola, che alla fine ha vinto il mondiale, quindi diciamo che la sfortuna ha un po' giocato la sua parte, però noi siamo davvero orgogliosi del percorso che abbiamo fatto e puntiamo sempre a fare meglio.
Certo, avete battuto comunque l'Argentina.
L'Argentina e la Francia, sì, esatto.
Allora, io, Francesco, ti ringrazio per questa tua testimonianza. ti auguro ogni bene e porta un abbraccio e un bacio alla tua mamma.
Grazie mille, sarà fatto anche a voi.
Un saluto anche a tutti gli altri tuoi colleghi. Allora, il prossimo brano è per tutti voi.
Sì.
Grazie, sì. Francesco.
Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Nino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai di giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Fino a capi fin dal primo momento l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, entrò nell'area, tirò senza guardare e il portiere lo lasciò passare. Mannino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è certo da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia.
E siamo tutti in attesa di ascoltare consigli che ci vengono dalla carissima e amatissima, ormai amatissima dal pubblico della Radio Vaticana, Matilde. Matilde, oggi di che cosa ci parli?
Buongiorno Orazio e grazie per tutti questi complimenti. Allora, doppia puntata, double. Voglio dedicare una puntata doppia al galateo del tifoso con qualche suggerimento alle signore che devono sopravvivere alle serate monopolizzate dalle partite di calcio davanti alla TV per amore del marito.
Eh sì, in passato si andava di più allo stadio, era anche più sicuro. Oggi il calcio entra nelle nostre case con la televisione e nelle case delle italiane, Matilde. Allora, qual è questo vademecum salva italiane in vista delle partite?
Ecco, caro Orazio, qualche consiglio per gestire al meglio l'invasione dei tifosi in salotto, pronti a imbrattare sedie e poltrone, magari anche quella frau di nonno Peppino. Io so che molte donne in ascolto sono molto solidali, vivono questa esperienza. Vi propongo un menù facile e easy per la serata: pizzette e panini, finger food, bottoncini di cibo da buttare in gola senza troppe briciole sparse ovunque. No alle patatine, a meno che non abbiate una buona aspirapolvere. Le chips croccanti e gustose si rompono e si dividono in micro pezzetti che il tappeto buono è pronto a catturare tra le sue preziose maglie.
Menù creativo ma pratico, Matilde.
Certo Orazio, e ascoltatrici in ascolto, non fate l'errore di mettere fuori il servizio buono. Le porcellane di Limoges restino nella credenza. Il rigore mancato, pensato, il gol incassato può giocare un brutto tiro. Immaginate un soprassalto sul divano e l'amico di vostro marito che urta il bicchiere di cristallo e che finisce in 1000 pezzi sul parquet. Addio alla vostra tranquillità casalinga e alla vostra postura zen.
E se la partita finisce con una sconfitta per la squadra del cuore?
Allora, cari ascoltatrici, siate psicologhe funambole negli umori neri post partita dei vostri mariti e fidanzati. Mai. mai dire nella speranza di essere consolatorie: amore è solo una partita. Ricordate che gli italiani sarebbero disposti a fare la rivoluzione in nome del pallone. Allora vi consiglio di essere invisibili, decorose e miti, assorbite il malumore, sperate che la notte passi in fretta.
Ora parliamo del bon ton allo stadio, come bisogna comportarsi.
Bene, Orazio, lo chiamerei il senso della civiltà. Amici, non siamo i Flintstone, anche se loro erano molto simpatici in TV. Non portate clave moderne, oggetti pericolosi, fuochi d'artificio e pedardi all'interno dello stadio. Lo stadio non è un'arena, non è il Colosseo.
Entriamo nel vivo del regolamento del tifoso.
Caro Orazio, divento molto seria qui. Dico no a qualsiasi forma di insulto, atto offensivo, lesivo della dignità umana per motivi di sesso, razza, nazionalità, etnia, lingua e religione negli stadi, ma ovunque. È severamente vietato poi usare maschere o coprirsi il volto.
Buon calcio nel segno del fair play e dello sport, quello vero, quello sano, di valore.
Sì, Orazio, su questo punto facciamo squadra, sempre. Buona giornata a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana e viva lo sport!
Se davvero vai a vedere la tua squadra, se invece tu mi lasci con la scusa del pallone, chissà, chissà se mi dici una bugia o la verità, ma un giorno ti seguirò perché ho dei dubbi che non mi fanno dormire, e se scoprirò io potrò che mi vuoi imbrogliare da mamma, ritornerò. Sempre sola per andare a vedere la partita di pallone, perché una volta non ci porti pure me. Ma un giorno ti seguirò perché ho dei dubbi che non mi fanno dormire, e se scoprirò sempre sola per andare a vedere la partita di pallone, perché una volta non ci porti pure me, una volta non ci porti pure me.
E prima di passare ai saluti, scopriamo il santo del giorno. Oggi 23 settembre, la Chiesa ricorda San Pio da Pietrelcina. Francesco Forgione, nato il 25 maggio 1887, visse la sua infanzia e adolescenza serena e tranquilla in una onesta famiglia contadina. Entrò nel noviziato cappuccino di Morcone il 22 gennaio 1903, e si chiamò Fra Pio. Ordinato sacerdote il 10 agosto 1910 a Benevento, restò fra i suoi per motivi di salute fino al 1916. Nel settembre dello stesso anno andò al convento di San Giovanni Rotondo e vi rimase fino alla morte. I carismi, in particolar modo le stimmate di cui Dio arricchì la vita di Padre Pio, richiamarono l'attenzione delle autorità ecclesiastiche e provocarono interventi del Sant'Uffizio, che comandò il suo trasferimento da San Giovanni Rotondo, affermando non constatare della soprannaturalità dei fatti a lui attribuiti, e gli vietò ogni esercizio di ministero, eccetto la messa, da poter celebrare privatamente nella cappella interna del convento. Fin da giovane Padre Pio comprese che doveva colmare insieme a Gesù lo spazio che separa gli uomini da Dio. Attuò questo programma con tre mezzi: la direzione delle anime, la confessione sacramentale, la celebrazione della messa. Il sereno transito di Padre Pio avvenne il 23 settembre 1968. È stato beatificato il 2 maggio 1999 e canonizzato il 16 giugno 2002. Ed è tutto anche per oggi, amici, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.
Lodato Gesù e Maria. Siamo al secondo giorno della novena della Madonna che viene a ritrovarci. Ricordiamoci che questa è una grazia tutta particolare. Non un gesto, non dica a tutti, ma a pochissimi, e queste pochissime siamo proprio noi fortunati. Quindi prepariamoci bene ad accoglierla con amore e con una preparazione veramente degna della mamma nostra. E sapete qual è il miglior modo di accoglierla? L'amore. Ma l'amore, come disse in un'altra volta, nel linguaggio nostro, qui sulla terra, è sinonimo di amaro. Quindi è necessario soffrire e soffrire con amore e per amore di questa mamma, specialmente le sofferenze che in questi giorni potranno ingoglierti. Portarla almeno con dolce rassegnazione, affinché questa mamma possa trovare in noi i cuori preparati per ricevere sempre maggior di grazia e maggior di dono per poter conseguire la nostra eterna salute. Darvi l'ultimo saluto della giornata che è per terminare, raccomando a tutti di ben prepararsi ad accogliere la mamma nostra il giorno 5. Ricordiamoci che questa è una grazia tutta speciale che ha voluto prepararsi in questa mamma celeste. Ma lei si aspetta qualche cosa anche da noi, specialmente la pratica della virtù, e in modo speciale di virtù che più a lei le stanno a cuore, specialmente la virtù della purezza. Purezza nella mente, purezza nel cuore, purezza nell'intenzione, purezza nelle azioni. Sì, è aspro il cammino purtroppo in questo, ma se questa mamma lo vuole, come lo vuole in realtà, è pronta a darci anche una mano, perché possiamo osservare tutto questo che lei vuole. Quindi mettiamoci di santo proposito, raccomandiamoci a questa mamma, la quale non desidera altro che il nostro bene, la nostra santificazione, la nostra perfezione, il nostro raggiungimento per il paradiso.